Todos los coinciden.
Buonasera, diciamo che voglio per un attimo abbandonare gli eroici futuri di giustissimi d'altronde, semplicemente ponendo al mi sembra il segretario dei Verdi, Boselli, intanto dato un consiglio, semplicemente per quello che ha detto stamattina, leggere il comma 3 dell'articolo 27 della Costituzione, la rieducazione del soggetto. E qui arrivo poi al discorso sull'amnistia, che per me deve avere un forte senso transnazionale, e voglio abbandonare diciamo i numeri e anche i racconti che sono stati ampiamente fatti durante la mattinata, per andare un attimo sulla questione prettamente culturale e giuspenalistica. In Italia, è inutile dirlo, lo disse anche Emma Bonino, dopo gli anni 70 e gli anni 80 abbiamo vissuto un calo culturale e sociale in Italia. Questo calo ovviamente ne ha risentito principalmente sulla giurisprudenza. Perché? Perché c'è una differenziazione che i giuspenalisti fanno tra cultura del penale e cultura giuridico-penalistica europea. La cultura del penale, il fiato breve, è quella che maschera con l'ordine sociale la repressione, quella che identifica gli articoli del codice non come regola di condotta, ma come regola repressiva atta ad essere un deterrente nei confronti del reato. Quella stessa cultura del penale è, diciamo, è stato anche quel periodo in cui si è formato il nostro codice penale, che è ancora fondato sulla struttura, anzi è ancora il codice Rocco, quello attuato col decreto del 33, se non vado errato. La cultura giuridico-penalistica europea, quella antagonista alla cultura del penale, è quella che affonda le sue radici nella storicità. E dico io che chi non sta nella storicità ovviamente è sempre un passo indietro, perché solo chi sta nella storicità è un, guardando a quelli che sono stati i movimenti di prima, e mi riferisco all'umanismo giuridico, all'illuminismo giuridico che ha visto Napoli il centro appunto dell'illuminismo giuridico, sta un passo in avanti e cerca, ed è l'unico movimento che può cercare una rivoluzione, una riforma di questo sistema. Ho citato l'umanismo giuridico proprio perché nel XV secolo si andò ad attuare la scuola culta. La scuola culta era un movimento che andava a criticare i testi antichi, cioè quelli che si fondavano sul corpus iuris giustinianei. E il professor Grossi, che è attuale giudice della Corte di Cassazione, ha riassunto tutto questo principio con una frase bellissima, dicendo, riferendosi ai testi antichi, altri non sono che chiodi piantati nel muro al quale si appende un filo del tutto autonomo rappresentato dall'interpretazione. E io penso che questa frase possa essere, diciamo, presa così per descrivere il nostro codice Rocco, che esige di una riforma. Io mi ricordo quando aprì il codice di penale, quando stavo studiando penale, l'articolo 17 che parla delle pene, c'è ancora scritto tra le pene elencate la pena di morte, per vedere poi sotto che è stata abrogata dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Quindi principalmente la lotta per l'amnistia sì deve essere gravida della riforma, ma è principalmente un movimento culturale per cambiare una cultura penalistica in Italia che è tuttora vigente. E mi rifaccio accadimenti di poco tempo fa, come per esempio il caso Sallusti. È assurdo che in Italia esistano ancora responsabilità oggettive che vanno a ledere la libertà di stampa. Ora ovviamente l'articolo sicuramente lo si poteva criticare, ma sulla responsabilità oggettiva, che poi rientra nel reato d'opinione che fu abolito da Marco Pannella con una delle sue disobbedienze civili, ed è assurdo che venga riproposto. E non solo, mi rifaccio alla flagranza differita di reato, che è un obbrobrio giuridico. perché io sostanzialmente manca proprio l'ipso iudis del reato. Di conseguenza io dico che ci vuole quindi un cambiamento di rotta totale, andando ad abbracciare quella cultura giuridico-penalistica europea che è l'unica che può garantire lo Stato di diritto e lo Stato sociale, perché le garanzie poste alla Costituzione dello Stato sociale significano libertà, dignità dell'uomo e democrazia. E inoltre, solo attuando una riforma sulla base della cultura giuridico-penalistica europea possiamo trovare quel terreno fertile per andare a costruire un sistema penalistico europeo, e quindi per questo l'importanza della transnazionalità, della lotta all'amnistia posta come una lotta di riforma e di rinnovamento proprio culturale, antagonista a quella che è la debolezza assurda del Trattato di Lisbona, dove ci sono un'immensità di lacune giuridiche, magari prendendo dalle esperienze di paesi ovviamente europei molto più sviluppati, tipo la Norvegia o la Riviera Norvegia, che non hanno abolito, cioè per me dire hanno abolito, non esiste proprio la concezione dell'ergastolo. Perché? Perché proprio rifacendosi al romanesimo giuridico, mettendo al centro l'individuo, hanno puntato tutto sulla rieducazione. Neanche a quel ragazzo che commise la strage nell'università hanno la sentenza è stata una sentenza di carcere a vita, gli hanno dato il massimo che, se non sbaglio, è di 30 anni per loro, 20, 21, esatto, perché hanno puntato tutto sulla rieducazione del soggetto. E non solo, io credo che attuando quindi questa struttura di tradizione giuridico-penalistica europea si possa fare veramente un grande passo in avanti verso la grande tradizione che ci ha lasciato Alfredo Spinelli, gli Stati Uniti d'Europa, perché non solo con una moneta unica o con una banca centrale noi possiamo pensare di creare un'Europa unita, ma la possiamo iniziare a trovarci facendola fondare su dei valori ovviamente comuni, rispettando le diverse culture che comunque ci sono, e uno di questi può essere proprio una creazione di un sistema penalistico europeo fondato sui dettami dell'illuminismo giuridico. Tanto è vero, voglio ricordare le parole di Pasolini, che riferendosi all'Italia diceva: non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico, ma nazione vivente, nazione europea. Grazie.
Grazie, don Claudio. Vai, allora a questo punto, visto che tra poco il senatore Bertuca Marco andrà via, ma adesso cercherò di intervenire 5 minuti per dire qualcosa che ritengo importante, però prima volevo segnalare che tra 40 minuti dovremmo concludere il dibattito generale e abbiamo ancora 4, 5, 6, 7, 8, 9 persone iscritte a parlare, quindi abbiamo ancora un'ora e mezza di persone che dovrebbero parlare se ognuno usa 10 minuti, e a questo punto arriveremo alle ore 19. Penso che potremmo anche prendercela quest'ora di dibattito generale, anche perché rimarrebbero fuori interventi di compagni che abbiamo invitato ad intervenire, sono qua, sono state tutta la giornata con noi, quindi visto che è scaduto il termine per presentare le mozioni, mi è arrivata. No, ma io già l'avevo presentato. Ah, eccolo qua. Franco, lei ha preso la maggioranza assoluta delle firme dell'associazione, non per niente, adesso numero uno, che questa è la mozione particolare, è così. Poi abbiamo arrivato una mozione generale, a prima firma Giuseppe Alterio, poi Fabrizio Ferrante, Roberto Claudioso, Luigi Mazzotto, Ruffo Viviani, e una raccomandazione la firma di Paolo Breccia, che approfitto per salutare, perché Paolo Breccia è stato con noi stamattina proprio quando abbiamo organizzato un po' la sala, ci ha dato una mano come sempre, e però il padre, che oggi doveva subire l'operazione, quindi è stato con lui in ospedale, ha detto che avrebbe cercato di raggiungerci per il finale dei nostri lavori, e quindi comunque noi lo salutiamo, anzi diamo un applauso a Paolo Breccia esattamente. E poi abbiamo anche, adesso mi scuso con Stefano perché non ho il tempo di leggere il messaggio che ci ha mandato, ma lo pubblicheremo sul sito dell'Associazione per la Grande Napoli, ma Stefano Villotti, che non è potuto intervenire oggi qua, il segretario di Rietto Dolce iscritto all'Associazione per la Grande Napoli, ci ha mandato un bel messaggio in cui saluta tutti i compagni, lui è napoletano, e quindi sarà per un'altra occasione, diciamo, per stare un po' insieme, per scambiare un po' di idee. A questo punto, ecco, io penso, se devo, già forse l'ho fatto prima, ma credo che questo nostro congresso, per ora ha visto parlare 22 persone, l'esperimento di fare una giornata intera di lavori dedicata alla militanza dell'associazione, per allargare il dibattito, per poter esprimere dei concetti che magari durante le riunioni in cui si sta sempre a organizzare iniziativa non si possono, non c'è tempo per fare. C'era l'esigenza, secondo me, di provare e approfondire il dialogo, e oggi anche diversi compagni hanno potuto offrire un contributo che andrà sicuramente riascoltato, poi grazie anche a Radio Radicale, ci sta il sito dell'associazione, insomma, credo che sia un consolidamento, un approfondimento di cui tutti quanti noi avevamo bisogno, perché si sta per chiudere un ciclo importante per la vita dell'associazione. Luigi Mazzotta ha detto che non intende ricandidarsi a segretario. Voglio ringraziare Luigi per un lavoro che abbiamo fatto davvero importante. Davvero sono stati 3 anni bellissimi in cui abbiamo messo tutto quello che avevamo, perché avevamo un'idea che un movimento politico come il nostro non potesse restare, diciamo, avviarsi verso un declino che sembra inevitabile, almeno a noi sembrava inevitabile, visto anche il tipo di accordi elettorali che abbiamo dovuto subire. Per quanto mi riguarda, pur se ho capito che magari era necessario fare quel tipo di accordo politico che abbiamo avuto col PD, però un accordo che mi lascia fuori dal Parlamento e ufficializza praticamente la scomparsa politica di persone come Marco Pannella, Sergio D'Elia, eccetera, credo che l'abbiamo pagato molto. Quindi c'era bisogno di una forza militante, di qualcuno che tentasse anche di avviare degli esperimenti, e noi ne abbiamo fatti tanti, li abbiamo fatti sotto le università, li abbiamo fatti sotto i licei. Quest'anno abbiamo avuto un'importante risposta con 3.000, erano quasi tutti ragazzi del liceo genovesi, dei filangieri. Al liceo Umberto ci hanno invitato 2 volte a fare delle assemblee. Il liceo Umberto è un, insomma, chi è di Napoli conosce il prestigio di questo luogo. Ebbene, ci hanno invitato a partecipare a 2 assemblee studentesche, una sul tema dell'amnistia e una sul tema della legalizzazione delle droghe, quindi i temi che noi maggiormente abbiamo trattato nella nostra azione politica. E quindi, appunto, c'era bisogno di una giornata così, di vedere tutti i compagni, o una gran parte dei compagni che hanno contribuito e che pian piano si sono aggiunti all'associazione, alla lotta. Infatti in ultima fila da stamattina c'è Francesco Tramontano, che anche oggi non parlerà, perché lui è sempre d'accordo. Avete un militante così, però quando si arrabbia poi lui te lo dice che è d'accordo. Però io gli chiedo, ma Francesco, no, io sono d'accordo, quindi quando sono d'accordo non voglio parlare. Però Francesco è uno di quei pochi che all'inizio hanno creduto che forse è possibile metterci in un periodo in cui si vive di associazioni che vivono di finanziamenti, di cose comune, eccetera, eccetera. Noi no, abbiamo avuto un esperimento completamente autofinanziato, quest'anno il bilancio ha superato i 7.000 euro, il tesoriere ci spiegherà pure che questo è dovuto non a grossi finanziatori istituzionali che abbiamo, eccetera, ma magari dai poveracci che ci hanno dato l'euro, i 5 euro, i 10 euro, anche noi, eccetera. Quindi, ok, certo, è un minimo esperimento, non possiamo fare la... la beatificazione dell'Associazione Radicale della Grande Napoli. I nostri numeri per una città come quella che viviamo, una metropoli, sono assolutamente insignificanti, però noi sappiamo anche la forza di un gruppo piccolo e motivato, quali risultati può produrre. Non ci sarebbe nessuna ragione per censurare un'assemblea come la nostra quando quelle di tutti gli altri partiti sono su tutti i giornali tutti i giorni. Questo io lo interpreto sempre come un segnale di difficoltà da parte del regime quando sono costretti a censurarti in questo modo così ovvio, perché l'analisi che avevamo fatto è che c'era questa crisi economica, sociale, che abbiamo anche visto un po' in anticipo grazie a Luigi, che appunto faceva opera nel mercato finanziario, Rodolfo che è sempre un pessimista e la vede sempre peggio, e quindi abbiamo detto qua la gente sta per strada, andiamo a incontrare per strada, hanno perso il lavoro, vogliono capire come interpretarla questa fase politicamente, eccetera. C'è lo spazio per un movimento, insomma nei nostri piccoli numeri sembra che qualche ragione ce l'avevamo. Ora c'è da progettare il futuro dell'associazione e questo sarà importante farlo tutti insieme a partire già dai prossimi giorni, perché anche questa assemblea io spero che sia un'occasione militante come tutti i nostri incontri. C'è da pensare, da ragionare tra di noi quali forze avremo per la prossima sfida che ci aspetta, se decideremo di partecipare a un gioco che è un gioco truccato. Noi sappiamo, cioè, le condizioni in cui si va al voto, ce l'hanno detto anche in alcuni interventi che abbiamo avuto oggi qua, sono oltre ogni ragionevolezza, ogni limite di regolarità. Non è possibile non sapere quando si va a votare, una data che si dice per far ascoltare l'opinione pubblica, ma non si sciolgono ancora le camere. Insomma, io credo che noi dovremmo tentare di presentarci a queste elezioni politiche. Se la formula della rosa nel pugno, del simbolo della rosa nel pugno, è quello l'unico che ci consente comunque in pochi giorni che dovremmo accogliere le firme, di essere riconoscibili, vada anche quel simbolo. Io non sono tra gli entusiasti, sono, lo sapete, mi piacciono più teorie liberali, e spero che questa rosa nel pugno riesca comunque a coalizzare, se esistono in questo paese, credo che esistono anche quelle forze liberali che ora sembrano orientate verso altri tipi di movimento, tipo quello di Giannino, eccetera. Quindi la forza, cioè, proprio ieri mentre accadevano le cose, il segretario di Radicali Italiani ha mandato a noi componenti della direzione nazionale una comunicazione nella quale si chiedeva il nostro giudizio su appunto la proposta di Marco Pannella, e devo dire che ho risposto che noi ci saremo. Non avevo il tempo di sentire tutti i compagni dell'associazione, siamo diventati così tanti, per cui mi sono preso questa responsabilità di dire ok, ci stiamo e faremo di tutto per adempiere le formalità che ci toccheranno, perché so, le abbiamo condotti apposta questi esperimenti, che potremmo essere in grado a Napoli di raccogliere queste firme. Però molti non hanno il know-how, una firma, una raccolta di firme delle elezioni, diciamo anche perché poi le regionali sono state gestite in un modo diverso, insomma, qua siamo in pochi. Ad averlo sarebbe veramente un'impresa difficile, però siamo riusciti a raccogliere migliaia e migliaia di firme non autenticate e quindi l'impresa si potrebbe tentare. Io direi di giocarcela, però ci dovremmo riflettere davvero nelle prossime ore, perché per esserci bisogna riconquistare delle condizioni di legalità, bisogna poter parlare ai cittadini, bisogna poter dire come faccio a fare una raccolta di firme se poi sui giornali, nelle televisioni eccetera non posso comunicare a che ora ci sarà il mio banchetto da qualche parte, io che cosa. Le tribune elettorali in Italia sono abolite da 5 anni. L'analisi che insomma noi facevamo è che il PD, il PDL erano le due gambe del regime che si reggevano insieme e che probabilmente sarebbero crollate insieme, hanno ristretto tutti gli spazi della democrazia. Non credo che questo regime si può permettere di mandare al voto solo 4 partiti o magari 5, che non rappresenterebbero, non lo so, quanto, il 50% degli italiani, forse è troppo. Quindi penso che ci sono dei margini di agibilità politica entro i quali noi ancora una volta possiamo far scoppiare qualche contraddizione e magari infilarci in quei piccoli pertugi che appunto la nostra intelligenza, la nostra visione politica ci offre. Che potrei poi, vabbè, insomma, qua sono venute tantissime sollecitazioni da parte di tanti militanti e insomma, che dire sul carcere. Qualcuno ha parlato di una sconfitta del segretario, assolutamente di no. Uno degli interventi che dei passaggi che oggi ho maggiormente apprezzato è stato quello di appunto Marco Perduca, quando ha detto la bellezza del fatto che c'è una persona che vuole fare un'iniziativa e da solo e non fa niente, se la va a fare lo stesso. Devo dire che io la penso esattamente così e ho sempre difeso il segretario, anche quando abbiamo litigato di pronto, sempre nella stanza dell'Arcidei a dire vabbè no, io non ci vengo, Luigi, perché ho proposto nel Comitato Nazionale una mobilitazione per entrare nelle carceri, chiedere ai detenuti anche il contributo, l'iscrizione e magari di organizzare una campagna di autofinanziamento. Io ci vengo soltanto se riusciamo a fare una cosa integrata, non nel tentativo di continuare un dialogo che a volte può essere pure disperato. Però queste erano diversità di valutazione politica e comunque poi ognuno non è mai stato con le mani in mano, perché mentre uno andava a Foggia Reale l'altro organizzava altre vicende. Questo, la forza di questa, della nostra iniziativa di quest'anno è stata soprattutto quella, come ha detto Roberto Caudioso, di non fermarci mai, perché negli anni passati c'era il mese dove appunto non si riusciva a far organizzare la riunione, non si riusciva a mettere in piedi l'iniziativa, quindi si fermava un po', bisognava ripartire. Quest'anno, come dice anche il nostro sito, c'è stato un 12 mesi sempre di attività programmate e messe in campo. Abbiamo raddoppiato gli iscritti, abbiamo raddoppiato le visite sul sito, insomma l'anno scorso quando stavamo qua Mario Saderini venne e ci prese anche in giro perché disse chiaro, se voi invece di vendere la sala da 250 posti la prossima volta vi invitate in una sala da 50 non sembra che c'è il deserto eccetera eccetera, e disse Mario guarda che oggi è un caso che qua non ci sta tutta la gente che ci dovrebbe stare, perché noi abbiamo tutta una serie di dati che sono di esplosione di crescita dell'associazione, e se non sarà quest'anno sarà per l'anno prossimo. Ecco, ora gli iscritti comunque sono raddoppiati, abbiamo visto un po' di gente in più, però secondo me dobbiamo fare ancora di più. Niente, io finché avremo un luogo dell'orrore nella nostra città come quello di Poggio Reale, che vi ricordo è l'unica università napoletana che funziona, come disse Marco Mannella quando venne a fare il primo discorso del Consiglio Comunale di Napoli, e disse: ma che lo vengono a fare il carcere di Secondigliano? Non servirà a niente, sarà peggio, cioè sarà un altro carcere sovraffollato e poi in generale diventerà ancora peggio, cioè è esattamente quello che è accaduto, come spesso quello che poi Marco ci ha raccontato e ci ha descritto e ha lottato qui a Napoli, insomma, purtroppo non siamo riusciti ad evitarlo. Questo non è un merito, però noi non ci siamo ancora, e c'è sempre il Vesuvio e per fortuna sta là, no? E sta calmo, ma noi abbiamo questa responsabilità, siamo l'associazione radicale per la Grande Napoli, abbiamo scritto anche mozioni, stiamo seguendo, perché per fortuna poi quest'anno, lo devo dire anche qua, si sono avvicinate persone che davvero insomma ci hanno consentito in quei momenti di stanchezza di andare avanti, prendendosi un sacco di oneri lavorando, tipo Giuseppe Alterio, che quest'anno è stato veramente determinante, diciamo, per assolutamente per uno qualsiasi, perché Giuseppe non l'abbiamo mai sentito finora, non è membro del comitato, non è un dirigente dell'associazione, eccetera eccetera, quindi è uno che lavora veramente in silenzio, però è stato importantissimo per l'organizzazione dell'associazione. Quindi niente, finché ci sta un luogo così dell'orrore, cioè ci sarà bisogno di persone che con intelligenza vanno a evidenziare cosa sia questo sistema, perché noi vogliamo una giustizia che funziona. Abbiamo avuto un successo nelle nostre iniziative, anche perché, come dimostra anche l'attività che sta facendo Donato a Salerno, importantissima, perché è l'unica associazione che ci viene dietro, cioè lotta con noi tra chi fanno organizza di più cose nelle carceri, fuori dalle carceri, eccetera eccetera, perché in Campania si sa, a Napoli teniamo un cittadino su due che è pregiudicato, cioè il tema della giustizia qua è fondamentale, e quindi continueremo a lottare. Però appunto io vorrei che quel posto non fosse più l'università della Camorra, ma fosse un posto dove anche il cittadino che viene preso per strada per una sciocchezza qualsiasi, che deve passare uno un giorno, due giorni dentro, eccetera, non debba subire quelle torture alle quali poi finisce per essere sottoposto. E come quei familiari, quelle persone che sono in coda in quelle situazioni, insomma, noi dovremo cercare di dotarci della forza per riuscire anche a vincere delle battaglie, come quando alcune le abbiamo vinte in questi anni, ci hanno dato grossa forza, essere stati quelli che in un momento così difficile per radicali italiani, quando era più di un anno che non si riusciva a fare un passo avanti per la situazione dell'anagrafe degli eletti e dei nominati, e riuscire ad approvare una delibera a Napoli come modello, come prima grande città che approvò quella cosa, ha fatto sì che poi in tante altre città venisse dietro. Insomma, siamo stati in prima fila, però questo ci dà soltanto responsabilità maggiori. Ci sarà più da lavorare, ci sarà da recuperare più soldi, da fare più iniziative, però dopo una giornata così bella, secondo me, noi possiamo uscirne appunto con questa forza. E poi veramente vi dico che se ci avete qualcosa da fare prima delle feste, i regali, le cose eccetera, fatele nei prossimi 2-3 giorni, perché può darsi che tra 4 giorni vi chiamo e ci dobbiamo stare tutti quanti per strada a raccogliere le firme e le menzioni. Ciao Marco.
Quello che dovevo dirti e scappi perché hai la coscienza sporca. Ecco,
abbiamo Mariangela Pisano. ex tesoriera dell'Associazione Medicale per la Grande Napoli.
Allora, parlare un po' che non lo amo molto, però ci sono. Allora, buonasera a tutti. Voglio cominciare ringraziando di cuore l'Associazione per la Grande Napoli, di cui io sono stata con grande, grande piacere e onore la tesoriera per un anno, e un grazie di cuore perché, ripeto, essere radicale e fare cascare è una cosa fantastica. Per cui io che non ci posso essere sempre, per impegni e cose varie, io veramente ringrazio di cuore tutta l'associazione, chiaramente tutti i militanti, perché veramente sono instancabili. Un grazie va anche a Luigi di cuore, perché Luigi è un vero radicale, libero e efficiente, e un po' mi dispiace che non si ricandida, però io sono d'accordo per il rinnovo dei ruoli, per cui va bene così, perché tanto i radicali non hanno bisogno di ruoli per poter agire, lo fanno sempre in silenzio, facendo chiasso, rumore, lo fanno sempre. In questo momento sta entrando un amico carissimo, Antonio Gaudioso, cugino del tesoriere Roberto, che è venuto anche al congresso, anzi no, alla marcia, diciamo. Allora, vorrei cercare di dire un po' di cose, però mi ripeto su una cosa. Io sono radicale, ho scoperto di essere radicale da 40 anni, però ancora oggi mi pongo sempre la stessa domanda. Allora, tutti si lamentano, vogliono la legalità, vogliono la giustizia, però ecco, già la nostra associazione è costituita da più di 80 persone, noi ne siamo pochi oggi, per non parlare poi di tutta quella gente che si lamenta e non prova, almeno per una volta, a votare radicale. Non ve lo spiego, e ci penso sempre, vi dico tutti i giorni ci penso, perché non mi rassegno. Perché non dare una volta il pieno consenso ai radicali, che hanno dimostrato con il referendum, con tante iniziative, che sono veramente efficienti, sono veramente all'altezza del compito. Ma purtroppo i radicali sono italiani e l'Italia, la società italiana, ha due grossi cancri, la Chiesa e la mafia, che costituiscono il nostro Stato, il nostro governo. Grazie, dopo voi. Per me Chiesa e mafia rappresentano l'omertà. L'Italia è un paese bigotto, è un paese giustizialista, dove il carcere è la migliore soluzione di tutti coloro che peccano, e quindi devono marcire, devono stare là. Ancora questo si pensa, è pazzesco. Io sono sicura che degli 80 iscritti più tutti quelli che magari dicono di essere simpatizzanti, dicono di aver votato radicale, se malauguratamente si trovassero in una situazione, cioè cadessero in disgrazia con la giustizia italiana, correrebbero per prima cosa da noi radicali. In quel momento serviremmo. Pannella direbbe va bene comunque, perché Pannella è un illuminato, quindi accoglie veramente tutti. Quindi va bene così, però molte battaglie, molte iniziative hanno bisogno di numeri, di persone, hanno bisogno di persone che si attivano per strada a fare tavoli, a raccogliere firme. Quindi è pur vero che abbiamo bisogno di forze nuove. Io stessa non riesco più a fare i tavoli che facevo un tempo, 20 anni fa, 30 anni fa, un po' per l'età, un po' per il tempo che manca, per tante cose. E allora abbiamo bisogno di energia nuova. E vi dicevo, io ancora oggi non mi rassegno, voglio capire perché questa solitudine. Allora, che cosa ho fatto? Allora, innanzitutto guardate quanto è bello Marco su questo libro. Questo è il libro di Vecelio, che per me è diventato quasi un Vangelo. E qui c'è il discorso che Pasolini avrebbe dovuto tenere al congresso radicale del 1976 o 75, esatto, e non riuscì perché fu ucciso, fu barbaramente ucciso. Tra l'altro, in questi giorni ho anche avuto il piacere di vedere un film mai visto. Allora, siccome il tempo è poco, mi potete interrompere in qualsiasi momento, perché non voglio rubare tempo agli altri. Quindi ho visto il film Pasolini, un delitto tutto italiano, sì, di Marco Giulio Giordano. È un film meraviglioso. Hanno massacrato letteralmente Pasolini e quando hanno trovato l'assassino, tra virgolette, perché poi in realtà non era il vero assassino, gli hanno dato 9 anni. Chiaramente la gente diceva va bene così, anche e non hanno continuato le ricerche, non hanno voluto trovare gli altri assassini. Quindi questo, diciamo, la dice lunga sullo stato bigotto italiano, la dice lunga sui movimenti politici che c'erano dietro. E l'Italia è questa, purtroppo, l'Italia è proprio questa, e mi dispiace tanto dirlo, però noi siamo italiani. E vi voglio leggere, se non sarò troppo lunga, vi voglio leggere alcuni passi di questo discorso, che lui aveva preparato. È molto lungo e non vi nascondo che è molto difficile, perché Pasolini era un grande filosofo, era un grande intellettuale, e quindi l'ho letto più di una volta perché certe cose non mi erano molto, molto comprensibili. Solo 2 parole. Prima di tutto devo giustificare la presenza della mia persona qui. Non sono qui come radicale, non sono qui come socialista, non sono qui come progressista, sono qui come marxista che vota il Partito Comunista Italiano e spera molto nella nuova generazione di comunisti. Spera nella nuova generazione di comunisti, almeno, badate bene, almeno come spera nei radicali. E vabbè, poi devo saltare per forza perché è lunghissimo. Lui dice: le persone più adorabili sono quelle che non sanno di avere dei diritti. Sono adorabili anche le persone che, pur sapendo di avere dei diritti, non li pretendono o addirittura ci rinunciano. Sono abbastanza simpatiche anche quelle persone che lottano per i diritti degli altri, soprattutto per coloro che non sanno di averli, e ne sono tante, dico io. Ci sono nella nostra società degli sfruttati e degli sfruttatori. Ebbene, tanto peggio per gli sfruttatori, dice Pasolini. Devo saltare perché purtroppo è veramente lungo. Pasolini parla di alterità e vi dico subito che, secondo Pasolini, i radicali, lottano veramente per quella alterità. Alterità che per sua stessa natura esclude ogni possibile assimilazione degli sfruttati con gli sfruttatori. In che senso la coscienza di classe non ha niente a che fare con la coscienza dei diritti civili marxistizzati? In che senso il piccino non ha niente a che fare con gli estremisti, anche se alle volte per via della vecchia diplomazia burocratica li chiama a sé, tanto per esempio di aver già codificato il 68 sulla linea della resistenza. Devo saltare perché leggerlo tutto. Alterità che avrebbe dovuto modificare radicalmente i rapporti sociali esistenti, ossia detta antropologicamente la cultura esistente. Ecco perché attraverso, passo ad altro. Lui dice: caro Pannella, caro Spadaccia, cari amici radicali, pazienti con tutti come santi e quindi anche con me, l'alterità non è solo nella coscienza di classe e nella lotta rivoluzionaria marxista, l'alterità esiste anche di per sé nell'entropia capitalistica, quindi essa gode la sua concretezza, la sua fattualità. Dunque, bisogna lottare per la conservazione di tutte le forme, alterne e subalterne, di cultura. Ora, dire alterità è enunciare un concetto quasi limitato. Mi dispiace molto saltare, veramente, perché io vi consiglio di leggerlo tutti, lo potete trovare, io credo. Io ho avuto la fortuna di leggerlo qui e quindi, però veramente dovreste leggerlo, perché oltretutto poi questo libro contiene tutto, contiene il caso Tortora, contiene, ma veramente c'è di tutto, veramente tutto. Poi parla del... ecco qua. Non parlo dei vostri simpatizzanti, attenzione, non parlo di coloro che avete raggiunto nei luoghi più lontani e diversi, fatto di cui siete giustamente orgogliosi. Parlo degli intellettuali socialisti, degli intellettuali comunisti, degli intellettuali cattolici di sinistra, degli intellettuali generici. So che sto dicendo delle cose gravissime, d'altra parte era inevitabile. Quindi guardate, cioè vi rendete conto che analisi lucida, illuminata ha fatto Pasolini. Ecco perché lo cita continuamente, Pannella lo cita continuamente e prende molto da lui, chiaramente. Stringo. Contro tutto questo, si rivolge ai radicali, contro tutto questo voi non dovete far altro, io credo, che continuare semplicemente a essere voi stessi, si rivolge ai radicali, ovvio, il che significa essere continuamente irriconoscibili. Quando ho letto questa parola... ho trovato un poco di pace. Perché? Perché dico possibile, i radicali che veramente fanno politica non devono essere riconosciuti, non devono essere apprezzati e quindi tantomeno votati. Allora il fatto che me l'abbia detto, che ce l'abbia detta Pasolini, mi conforta un pochino, ma soprattutto vorrei confortare i tantissimi radicali che vanno e vengono dalla nostra associazione. Alcuni vengono, prendono e se ne vanno, alcuni vengono e ci fanno perdere tempo, alcuni vengono, imparano, meglio così, perché il nostro è un laboratorio politico, ben vengano tutti a imparare qualcosa, purché non prendano quello che non gli è dovuto, perché a noi l'associazione costa fatica, soldi, energia, tempo. Il nostro caro tesoriere mi prende in giro perché dice: io sono una radicale intransigente, io farei fare il test d'ingresso a coloro che arrivano. Sì, è vero, glieli farei fare. Allora, perché Ma per carità, infatti mi consola che lo dica Pierpaolo, che lo dica Mandella, mi consola molto. Però siccome noi diciamo abbiamo pochi mezzi, pochi soldi, poca energia, insomma non ne possiamo poi regalare tanta a coloro che vorrebbero solo prendere e non dare niente. In questo io sono un po' più severa, però forse devo crescere un po'. Dice Pannella, no Pannella, allora ai radicali, ma oggi manca un pasolino di oggi, sono molto emozionata, vi spiego perché avrei saputo che Pannella non sta bene, mi fa stare molto molto male, molto male. Diceva Pannella, perché chiaramente queste cose risalgono a tantissimi anni fa. Io lo dicevo da 10 giorni, Pasolini sta finendo di vivere, di scrivere l'ultima stazione del suo Golgota. Il quadro a me era chiaro. Lo dico tuttavia con una punta di rimpianto, sono parole di Pannella, perché non mi ero reso conto di quanto in fondo io importassi a Pasolini. La sua scelta ce la raccontava tutti i giorni a suo modo. Quando diceva che non si distinguevano più i ragazzi del Circeo, i fascisti assassini, dagli altri, da quelli che lui frequentava. Radio Belva, come era chiamato il GR2 di Gustavo Silva, proprio la mattina del ritrovamento del corpo di Pasolini, mi telefona e io ero a Firenze. Dichiaro a quei microfoni, sono addolorato ma non sorpreso, è sempre Pannella che parla, addolorato perché in pochi abbiamo compreso che Pierpaolo ci annunciava appunto la sua ultima stazione. Era una lettura che saltava tutta la ritta di interpretazioni che stavano intorbidando i media. Se fosse possibile vi leggerei tutto il libro, vi giuro, però non è possibile. Allora, credo di aver dato, per carità, non parlo di contributo, però penso a qualcuno abbia fatto piacere sentire qualcosa di Pasolini. Mi avvio a concludere. Allora, per quanto mi riguarda, l'amnistia è una cosa lontana da venire, perché secondo me questo non significa che non dobbiamo continuare a lottare, anzi è un motivo in più per lottare. L'amnistia sarebbe il riconoscimento di un fallimento di una politica giustizialista, però è già avvenuto, quindi non vedo perché non possa avvenire di nuovo. Per quanto poi riguarda la solitudine, io spesso ho regalato copie di libri, per esempio il Maratoneta, ho regalato 10 copie.
Mariangela, devi spingere un po'.
Sì, ho finito. Ma sapete che di tutti i libri che ho regalato, neanche una persona mi ha chiesto qualcosa su quel libro, non l'ha letto, si scoccia. Ho regalato Sete di Verità di Pannella, ho regalato altri libri, adesso direi quasi basta, perché me li tengo per me. E vabbè, vorrei dire tante cose, però assolutamente finisco. Penso che voi tutti avete letto la mozione, la nostra mozione, la trovo veramente efficiente, efficace, se riusciremo a realizzare e perlomeno a lavorare sui punti. Quindi io, se posso, do già il mio il mio parere favorevole. La trovo veramente veramente ricca e bella, non va bene dire bella. Un saluto all'associazione, un grazie di cuore e un grazie per avermi ascoltato, sperando di non avervi fatto perdere tempo.
Grazie per averci ricordato delle cose, della nostra storia, come la lettura di Pasolini. E adesso Guido Santoro.
sentite? Ho preparato un piccolo promemoria perché mi ha detto Luigi che possiamo consigliarlo agli altri radicali. È un breve intervento sull'ultimo progetto sogno, che bene o male con quel poco di sforzo ancora che c'è da destinare al giornalismo, cui mi sono dedicato più di 20 anni fa, grazie a un padre giornalista Mattino, quindi un po' un estratto, diciamo, di quel poco che mi sono sentito di chiedere come programmazione nei miei sentimenti, nel mio bisogno di sognare alla stampa negli ultimi tempi. Come giornalista, diciamo, non accreditato, piccolo redattore del Mattino e della Repubblica, abbiamo richiesto istruzione, igiene e ambiente. Istruzione principalmente per resistere agli schiamazzi più ingombranti di questa civiltà, anche provinciale, quindi sono costretti per vengono a Napoli. Igiene, ovvero la sanità, e ampirassi, medica e clinica, che mi sembra stanno sortendo buoni effetti nella loro reintroduzione. Ambiente, ovvero forestazione, comunità montane, allarme idrogeologico e assistenza ai animali domestici, è un po' la sintesi anche dell'estratto delle petizioni che un po' tutta la sinistra progressista radicale abbiamo sempre presentato. Per tale motivo, poi, nell'esigenza di vedere che vengo da Cavizzato, quartiere martoriato, perché come avevo già sottolineato, vittima della criminalità, sottolineo l'esigenza di vincere i quartieri della provincia per la prevenzione e anche nella circostanza l'esigenza di correre molto più spesso a quello che è il metodo più comune della criminalità della provincia, cioè che si favorisca la potenza di petto. Questo è il senso della mia adesione all'associazione e questa è il mio promemoria per la carità. Grazie.
Grazie Guido, noi ti ringraziamo per aver scelto di essere appunto un nostro compagno e spero che rinnoverai l'iscrizione. Noi non abbiamo avuto la forza, anzi quest'anno tra i nostri esperimenti a qualche tavolo in provincia, nelle periferie napoletane è uscito, innanzitutto in zona Mesuliana e Flegrea, ma proprio Luigi ha in mente di... hai confermato già l'iscrizione, mi dicono, mi fa molto piacere e noi veramente daremo impulso a queste attività anche sul territorio dei comuni della provincia di Napoli, perché è una città metropolitana e come tale bisogna pensarla. Franco Levi, tessera numero uno dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli. Franco, siamo felici ancora una volta di averti qui con noi.